Jack Meets, le interviste del magazine musicale di Radio Popolare.
La primavera del 2024 vede il ritorno dei Selton con un disco veramente bellissimo, forse uno dei più riusciti in assoluto della band. Si intitola Gringo, volume 1, e proprio nel giorno, nel venerdì della sua uscita, i Selton passano a trovarci per raccontarcelo, per raccontarcene la genesi e, come dire, l'approccio anche un po' innovativo a questo lavoro. Ed è questa la chiacchierata che ascolteremo in questa puntata di Jack Meets. Come sempre accade quando ti ritrovi tra amici, stavamo rischiando di mancare l'ingresso sulla canzone perché ci eravamo già persi a chiacchierare. Ben ritrovati Selton, che bello avervi qua.
Ciao a tutti.
E come vi dicevo fuori onda, un po' ve lo ripeto anche, che bello vedervi così in forma. È arrivato Gringo volume 1, abbiamo già avuto modo tra l'altro l'altra sera di ascoltarlo un po' in versione acustica qualche brano, è un disco che mette bene. Questa cosa qua è una qualcosa che arriva immediatamente, che arriva già dai primi singoli, secondo me, come vi dicevo, è un bel po' di tempo che non trovo dei Selton così a fuoco come si diceva fuori onda. Prima di arrivare a questo però vorrei partire da Gringo, poi arriviamo anche a volume 1 perché sono due parti importanti, no, del titolo. C'era sui muri l'altro giorno alla festa in cui avete accolto l'arrivo di Gringo volume 1, c'erano varie frasi, di cui una che non citerò per non sbagliarla, però era sempre un po' l'idea che si è sempre il gringo di qualcun altro, che a seconda del punto di vista si è di fatto stranieri per qualcun altro. Sembra che sia un po' il concept dietro a questo lavoro. Volevo chiedervi da dove siete partiti per questo percorso.
Allora, di base gringo sì, è una parola che è piena di sfumature e ha, ad esempio, in Brasile parla un gringo è uno straniero, ma come noi che siamo del sud del Brasile c'era il bar dell'italiano e il bar del gringo, no? In qualche modo. E quindi ci piaceva parlare della narrativa in qualche modo dello straniero, ma non dal punto di vista migratorio, ma dello sguardo. E quindi per noi lo sguardo gringo è uno sguardo che riesce ad essere sensibile, fresco, che riesce a vedere le cose un po' per la prima volta, sì. No? E quindi la nostra idea, anche per questo abbiamo fatto la collaborazione con Bruno Munari, che per noi è stato un grande onore, di riprendere i suoi occhiali paraluce disegnati nel 53, abbiamo usato un po' come simbolo di questo momento, un punto come un invito per avere una sorta di sguardo attraverso questi occhiali che possa essere un sguardo nuovo, nonostante Bruno Munari milanese doc, ma riusciva a essere per noi gringo in qualche modo, avendo questa visione fresca anche sulla vita e sulla sua città.
Forse proprio no, perché gli sguardi diversi restituiscono, come dicevi, immagini che non si vedono neanche più quando fanno parte della tua realtà in modo quotidiano. Dicevamo di un disco che arriva bello compatto anche da un punto di vista sonoro. Volevo chiedervi quanto c'è stato dietro a livello anche di lavoro per riuscire in qualche modo davvero a ritrovare in pieno un'identità.
Allora, questa è una bellissima domanda, perché in questo caso il processo e la scelta anche del con chi produrre e dove produrre è stata molto determinante, no? Noi era da un po' che ci stavamo facendo delle domande, ok, con chi sarà la persona che ci seguirà per questo passo, perché noi sentivamo che in qualche modo era un disco importante per noi, no? E è successo che a un certo punto abbiamo mandato i pezzi a Ricky Damien, che già Daniel lo conosceva, però non avevamo mai lavorato insieme. Lui si è super innamorato e ci ha invitato a venire a Londra, perché lui oggi lavora nello studio di Damon Albarn, no? 13 Studios. E ha detto: venite qua, facciamo un paio di giorni di prove, vediamo come ci troviamo e capiamo. Lì abbiamo portato un pezzo che avevamo appena scritto, tra l'altro, quindi abbiamo detto: facciamo questo esperimento di portare un pezzo che è appena nato, senza vizi, niente, e vediamo cosa succede. Da lì c'è stata intesa, ma proprio dal momento zero, sia a livello umano che a livello anche di flow di lavoro e di riferimenti, siamo proprio trovati. E quindi lì abbiamo capito che era la squadra giusta, no? per fare questo disco. Poi ci sono state due tappe, cioè prima lui è venuto in Italia, siamo andati giù in Puglia da Sud-Est Studio, dove abbiamo fatto due settimane in mezzo, in questo studio in mezzo alle vigne.
Bellissimo.
Che ci ha dato tanto, cioè lì abbiamo capito quanto il posto dove sei può anche influire sul lavoro, no? Quindi quella è stata la prima frase, la prima fase dove abbiamo registrato, diciamo, le fondamenta, le parti più live del disco. Dopodiché siamo andati noi a Londra, lì da Damon di nuovo, e abbiamo fatto la rifinitura con le tastiere.
Però è bello che tutta la fase del raccolto sia avvenuta in una vigna, anche da un punto di vista simbolico, se vuoi. Torna tanto ancora una volta il fatto proprio di quello che si ha intorno, dell'ambiente, della capacità di viverlo, soprattutto quando non è esattamente il nostro di ambiente, ci regala un po' lo stupore quando diventiamo noi un po' i gringo nella situazione. Voi nella vostra vita è capitato più volte, immagino, questo passaggio. C'è un momento in cui un po' ci si accorge del rischio di perdere lo stupore o comunque l'apprezzamento verso le cose che ci circondano una volta che l'ambiente ci diventa familiare?
Esattamente, è giusto così. E tra l'altro stavo pensando a questa cosa, che siamo qui in Radio Pop, che tra l'altro è un posto che per noi è uno dei primi posti che abbiamo conosciuto a Milano, perché ci lavorava Monica, che è la nostra mamma milanese, brasiliana. E ho visto adesso l'adesivo arrivando qua, che dice qui nessuno è straniero, no? Che, cioè, per noi è sempre stato un po' un modo di arrivare e sentirsi subito a casa. In questo caso è proprio il contrario, quasi, che qui siamo tutti stranieri, no?
Sì.
Il nostro invito è un po' quello. Cioè, sì, non abituarsi mai al posto dove sei veramente così da stupirti.
Esatto, sì, continuare. No? È uno sguardo, io devo dire la verità, sin dai primi ascolti e poi anche ascoltandole in versione acustica, che secondo me è un po' come scoprirne il DNA delle canzoni, no? A me ha generato un po' di stupore il ritorno a certe sonorità, anche all'ironia, l'uso dell'ironia che fate in questo disco, e ho pensato deve essere frutto di un momento al netto poi degli incontri, ma anche in cui tante cose a livello di lavoro musicale, probabilmente di quello che si era raccolto in anni, che ognuno di voi ha di confronto, si sono un pochino allineate, sono andate bene. Volevo chiedervelo, che momento è stato per voi, che momento fotografa questo Gringo volume 1?
Guarda, credo che noi tre siamo in una fase di innamoramento, nel senso che il nostro è un matrimonio bello lungo, sono più di 15 anni che suoniamo insieme, e come in ogni rapporto lungo è normale che ci siano, no, ondate di passione, sì, o di distaccamento, cioè è normale, e credo che questo disco qua è riuscito in qualche modo a farci innamorare e sentire un'urgenza di dire qualcosa come gruppo, quindi già questo è un privilegio gigantesco, quello di in qualche modo ritrovare questa forza dopo così tanto tempo.
È vero, perché veramente ci siamo guardati e ci siamo detti, ma il mondo ha bisogno di un altro disco dei Selton, noi abbiamo bisogno di un altro disco dei Selton. Cioè, paradossalmente ci sembrava quasi più rischioso semplicemente fare un altro disco dei Selton, no?
Sì.
Quindi abbiamo detto, puntiamo più in alto che possiamo, cioè cerchiamo veramente di ritrovare quell'essenza lì, quello che è la nostra fiamma.
Dicevamo che abbiamo preso in esame la parte gringo, adesso c'è la parte volume 1. C'è da sfruttare un momento di forma, avete già in ballo qualcosa, avete già volume 1? Quindi arriva subito il volume, come funziona adesso?
Allora, è successo che noi siamo partiti da 50 pezzi, più o meno.
Ah, ok, bene.
Quindi abbiamo iniziato a scremare, sì, finché siamo arrivati a questi 20 che per noi erano, cioè dovevano essere.
Sì.
Cioè, e quindi lì abbiamo capito che sarebbe stato un disco doppio. Quindi, quando noi siamo andati giù in Puglia a fare la prima parte, abbiamo registrato 23 pezzi.
Okay.
E poi abbiamo scelto i primi 9 su cui lavorare, che sarebbe, cioè, che è il volume 1.
Certo.
Quindi ora ci tocca tornare a
lavorare
per rifinire. Esatto, quegli altri che sono già a metà strada.
Esatto. Dicevate che però alla metà strada non è detto che poi fotografi in pieno come il brano uscirà alla fine, perché a Londra viene un'altra parte di magia che prima ci raccontavate, e poi alla fine torneremo, di cui torneremo a parlare, perché l'ultimo brano sarà Calma Cara, di cui mi raccontavate fuori onda, ma è una cosa che secondo me andrebbe anche raccontata in onda, perché poi nella musica certe cose non capitano così spesso, ma neanche nella vita, però possono capitare, questo già è indice un po' di speranza. Mi raccontavate sempre fuori onda di un lavoro di un paio d'anni, quindi anche qualcosina in più.
Cioè, sì,
c'è tanto tempo dentro per arrivare a questo disco bello quadrato e bello compatto. Che periodo è stato da un punto di vista al netto, no, di quello che è successo, quindi delle varie tappe proprio di creazione del disco? Che periodo è stato per voi da un punto di vista artistico, anche di ispirazione? Cos'è entrato nei vostri ascolti, nella vostra scrittura in questo paio d'anni?
Ma io credo che a livello di scrittura non so bien non so bene spiegare cosa sia successo, ma secondo me c'è stato un piccolo salto per noi. Forse ci può essere che c'entri anche la pandemia, quel periodo di tipo legnate in faccia.
Anche certi ascolti, tipo ascolti. Il disco di Jorge Drexler, che è questo cantautore uruguaiano, che abbiamo, cioè certe cose che abbiamo sentito e abbiamo detto ammazza, quando sarebbe bello fare un disco così, no?
Sì.
Ma anche il disco di Rosalia, che magari non ci ritrovi quelle cose nel nostro album, però ci ha influenzato molto, così come Settangana. Musica tutta in spagnolo, tra l'altro. Il disco doppio di Rubel, che è questo cantautore brasiliano, Chin Bernardes, Bala Desejo, questa band brasiliana. Quindi abbiamo ascoltato tanti album che sono stati incredibili, e abbiamo detto, cioè, proviamo, no?
Sì, poi eravamo anche un po' stanchi da questa dinamica di dover fare tutto di fretta e fare sempre uscire cose. Ho detto, ma facciamo veramente che ci fermiamo, diciamo di no a tutto e a tutti, e ci concentriamo solo sulla musica e cerchiamo di farla nel modo più libero possibile.
Sì, tra l'altro prima citavi, no, l'importanza anche di dove, del luogo, di dove nasce, no? Un brano, una canzone, un disco, un progetto. Quanto è importante invece anche il quando, nel senso del tempo che gli si dedica, che gli si decide di donare a questo progetto, quindi non averla l'ansia della scadenza al deve uscire un disco all'anno, o almeno che ruolo ha giocato per voi il tempo?
Allora, per noi è fondamentale, e poi senza un giudizio, nel senso di c'è gente che riesce a essere molto creativa a brevi termini, quindi non credo che sia la questione di più tempo ci metti, meglio è il risultato. Perché sono artisti bravissimi che fanno un disco all'anno. Per noi ci è servito del tempo. A noi avevamo bisogno anche di capire dove volevamo arrivare. Dall'ultimo disco che avevamo fatto, Benvenuti, nel 2021, che è uscito durante la pandemia, dove abbiamo sperimentato tanto, dovevamo digerire delle cose per poter creare cose nuove, no? Anche ritrovare lo spazio tra noi tre per riuscire a provare a mettere qualcosa a fuoco. Quindi il tempo in questo senso per noi è stato fondamentale. Ma proprio umanamente, intendo dire.
Anche perché immagino che, giustamente un po' lo dicevi, al netto del... anche poi ci sono anche momenti artistici in cui uno è più produttivo e altri in cui ha bisogno di fermarsi un attimino. Però quando uno è un cantante o un cantautore e lavora da solo è un conto, bisogna anche trovare una dinamica ogni volta che esce un lavoro di un gruppo, no? Non siete una persona, ma bisogna ritrovare un equilibrio. E arrivavate da un disco che era un po' davvero una rottura, e quindi ogni volta che c'è un disco di rottura bisogna ritrovare l'equilibrio per poi arrivare con tutti gli elementi utili che ha lasciato il disco precedente. Quanto di quel disco là siete consapevolmente riusciti a riprendere in mano, o sono elementi da cui che avete voluto continuare a portare avanti in questo lavoro?
Dici rispetto a Benvenuti?
Rispetto, sì.
Ma non lo so, allora, a me verrebbe da dire che abbiamo cercato un po' di fare l'opposto, perché lì erano tanti produttori, perché appunto volevamo, cioè l'idea di partenza di Benvenuti era fare un disco molto collaborativo, molto aperto, eccetera eccetera. Però, guardando indietro, forse fin troppa roba dentro, no? E quindi per Gringo abbiamo cercato invece di ridurre all'essenza proprio. Ok, abbiamo sperimentato un sacco di cose, cerchiamo ora di essere il più minimali possibili.
Un disco che infatti restituisce una bella idea di identità sua, nel senso che ha proprio un suo suono, che è anche un po' davvero molto il vostro suono. Si riconosce la cura, dicevamo fuori onda, nell'arrangiamento, ma anche molto la firma Selton. A questo punto io direi di andare ad ascoltarci l'ultimo brano, di cui più o meno parlavamo prima, che è Calma Cara. Fuori onda raccontavate della magia che c'è stata e che è avvenuta a Londra nel momento in cui questo brano andava sistemato e registrato. Ce la raccontate di nuovo, magari introducendo questo Calma Cara.
Allora, Calma Cara è stato, come diceva Ramiro prima, la prima demo che abbiamo provato a lavorare con Rick Damian, il produttore. Lui ci aveva invitato a venire a Londra e ha detto, proviamo a fare un brano insieme e vediamo cosa succede. Arriviamo lì con un brano scritto da pochi giorni, dove pensavamo di non avere ancora un ritornello, di dover scrivere un ritornello, e Ricky dice: no ragazzi, il ritornello c'è, proviamo solo a suonarlo. Allora ci mettiamo a suonare e lui registra sempre tutto. E c'è stato un momento dove gemando è venuto fuori una cosa che lui diceva: caspita, qua c'è la magia. E allora abbiamo detto: oh, facciamola in bella. E abbiamo iniziato a provare a riprodurre quello che era accaduto. Dopo un po' ci siamo guardati e detto: senti, prendiamo quella prima cosa che avevamo registrato, anche che se era un po' fuori tempo, era un po' comunque ballerini in qualche modo, e costruiamo il pezzo attorno a quello. E quello ci ha stupito perché era mettere la musica in centro e non la tecnica, anche se non era registrato nel modo migliore possibile, era la cosa più comunicativa, più organica. E abbiamo seguito il cuore, no? E questa cosa qua ci ha stupito parecchio e ci ha fatto subito capire che era lui la persona giusta.
Esatto, è che si era trovato un po' la quadra anche sul come lavorarle, le idee. Si porta in giro adesso questo Gringo volume 1. Abbiamo palchi. Intanto, come lo avete preparato? L'avete immaginato dal vivo, anche magari in fase di creazione?
Allora, dal vivo saremo noi tre con due ragazze che sono Daniela Mornati alle tastiere e voci e Giulia Formica alla batteria e voce. Avremo un set tutto matto perché Daniel e Giulia avranno una batteria in due.
Beh, vabbè, ma che
quindi cassa in mezzo, batteria specchiata. Sì. E cinque voci, perché poi alla fine dentro il disco ci sono tante voci femminili, no?
Sì.
Abbiamo Ginevra che ha fatto dei cori, Any Other, anche Gaia ha fatto dei cori nascosti qua e là, quindi ci interessava avere anche il colore femminile per il live.
E quindi ci saranno questi colori. Da dove si parte?
Si parte dal Miami il 25 maggio.
Molto bene.
Esatto.
E molto bene anche perché ci saremo e quindi...
Che bello.
E quindi super. Si parte praticamente in qualche modo in casa, anche se, come giustamente dicevate, è sempre bello trovare qualcosa di nuovo e sorprendente e non abituarsi troppo. Sarebbe bello riuscire a non chiamare nessun posto casa nel senso proprio di qualcosa che ci ha abituato e ci ha anche un pochino stancato. Come state adesso? Come state adesso che il lavoro è uscito, dopo questa attesa che ci raccontavate lunga? Quali sono le sensazioni che accompagnano l'arrivo di Gringo?
Allora, c'è una frase che è scritta nel vinile che credo che sia un grande riassunto, no? Che abbiamo messo tante emozioni in questo disco e ora siamo felici e stanchi.
Beh, è un bel riassunto.
Sì. Siamo pronti per fare un pisolino.
Sì, ma non troppo lungo, perché c'è un volume 2 che arriva, ci sono i live in mezzo, per cui c'è un po' di lavoro ancora che vi aspetta. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti. Selton, ovviamente... adesso c'è un volume 2 che noi aspettiamo, ma soprattutto adesso con calma godiamoci questo volume 1 che è frutto di un sacco di lavoro. E a prestissimo, ragazzi.
Grazie
non
mille. Vediamo
l'ora.
Tornare.
È sempre bello avervi qua, davvero, c'è della grossa emozione.